www.radiovisión.it y la historia continúa. Milano si racconta quando la città ha un nuovo signore. Per la verità, questo uso mercantile finirà sempre più col perdere importanza, perché il fatto che le merci da lì debbano poi essere portate via terra al grande centro di Pavia non lo rende conveniente, per cui finirà per essere adibito, come lo è oggi ancora, all'irrigazione dei campi che lo costeggiano. Il progetto di collegamento della Darsena con la importante Pavia però non verrà mai abbandonato e dopo vari tentativi sembrerà andare in porto nel 1600, al tempo del governatore di Milano Pedro Enriquez de Acevedo, conte di Fuentes, che addirittura farà costruire un'altra conca e non mancherà di celebrare l'apertura del tratto iniziale con grandi feste, dall'uomo borioso che era. Ma, come tante altre opere sbandierate sotto il governo degli spagnoli, il progetto si ferma a quella famosa conca rimasta a metà e prenderà a essere ironicamente definita nella Vulgata come la conca fallata, appunto. Nel 1812 il progetto sarà poi ripreso da Napoleone, ma il Naviglio Pavese, o Navigliaccio, vedrà la sua inaugurazione solo nel 1819, sotto la ritornata Austria, per la lunghezza di percorso di poco inferiore ai 35 chilometri. Nel 1858 un piroscafo del Lloyd austriaco inizierà un servizio periodico di navigazione sulla linea che da Pavia, con imbarco all'arrivo del Naviglio Pavese tramite il Ticino e quindi il Po, raggiunge Venezia e a seguire il più importante terminal marittimo dell'impero, Trieste. E tornando a Francesco Sforza, la sua voglia di innovare in ambito urbanistico non si ferma qui ed è lui a concepire quella che, per l'epoca, è sicuramente un'opera sociale rivoluzionaria del suo genere, incaricando il nostro Filarete, che era già impegnato nel rifacimento del castello, di progettare ed edificare il Magno Ospitale, la Magna Domus Hospitalis, che la Vulgata popolare chiamerà la Ca Granda, con lo scopo di unificare le varie realtà già sparse per la città in un grande ospitale, che portando lavoro al popolo avrebbe anche legittimato in qualche modo quella sua scalata non certo ortodossa al potere. Lo Sforza prescrive perciò che questa Ca Granda sia dedicata all'Annunciata, perché è proprio nel giorno dell'Annunciazione, in quel fatidico 25 marzo 1450, che Francesco, entrando in Milano da vittorioso dopo l'assedio, aveva fatto giuramento di dedicare una istituzione benefica alla sua nuova città. Nel 1456 comincia così la costruzione dell'opera, con l'appoggio di Papa Pio II Piccolomini, che, convinto della validità del progetto, oltre a contribuire in prima persona con un lascito finanziario non indifferente, pensa bene di dar vita a una forma di fundraising che possa durare in futuro e concede quindi l'indulgenza plenaria a tutti coloro che opteranno per donazioni finalizzate a quello scopo. Come già per il caso del Duomo, la costruzione sarà un work in progress che fra le continue riprese e riprese e lunghi stop dal periodo sforzesco attraversa quello francese, quello spagnolo, quello arbusico e infine di nuovo quello francese al tempo di Napoleone. Il progetto, voluto dal Filarete, sicuramente innovativo nella sua impostazione anche sotto profilo igienico-sanitario, prevede un gran complesso che consta di ben 9 chiostri organizzati in un sistema di vani. Le corsie degli ammalati, areabili con disimpegno costituito da corridoi esterni, e quell'idea fondamentale non sarà mai abbandonata nei secoli successivi, nonostante le ripetute interruzioni. Dopo uno stop di ben 130 anni, nella prima metà del 1600, i lavori riprenderanno alacremente grazie al commerciante di lane, nonché banchiere Giovan Pietro Carcano, che nel 1624 lascia l'ospedale metà delle proprie sostanze. Un lascito ancora maggiore sarà poi quello del 1797 del notaio Giuseppe Macchi, che consentirà il completamento definitivo dei lavori nel 1805. Come al solito, il piccolo Corso andrà in giro a vantarsi di aver portato a compimento l'opera, ma la verità è che è di solo di millanterie trattasi. Quel famoso disposto di Papa Pio II Piccolomini, sempre rimasto in vigore per tutti quegli anni, aveva previsto la concessione di un'indulgenza a chi, in quella data del 25 marzo, giorno appunto dell'Annunciazione, avesse visitato l'ospedale, si fosse confessato e comunicato e avesse lasciato una elemosina in proporzione alle proprie possibilità nelle cassette all'uopo predisposte in loco. www.redijo.it e la storia continua.